Paga il biglietto Eugenio Ascari. Ciao Eugenio.
Ciao Luciana, ciao Ilaria, buongiorno.
Ciao Eugenio.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Tu lo paghi il biglietto quando vai a vedere le partite?
Di solito richiedo l'accredito.
Infatti, anche per te è lavoro, insomma, vai a vedere i giocatori e seguire i tuoi assistiti o a vederne degli altri, insomma, a fare un po' di scouting. Senti Eugenio, allora, che ti aspetti da questa ripartenza della Fiorentina con Vanoli? Ti è piaciuto questo cambio?
È stato quasi un cambio obbligato, visti i risultati, vista la posizione classifica, e tra gli allenatori liberi credo che la Fiorentina abbia optato per il profilo migliore. Poteva esserci Mancini, che però non avrebbe mai accettato un contratto di 8 mesi, e di conseguenza credo che la cerchia si sarebbe ristretta veramente a pochi candidati, e tra questi Vanoli lo ritengo il più adatto perché ha fatto bene negli ultimi anni, è arrivato a metà classifica, decimo col Torino, ha vinto la Serie B 2 anni fa col Venezia, ha vinto la Coppa di Russia 4-5 anni fa con lo Sparta Mosca. Quindi, da quando ha assunto il ruolo di allenatore in prima, dopo le esperienze di assistente di Conte all'Inter, Chelsea e Nazionale, ha sempre fatto bene. Quindi credo che il passato parli per lui. Parlava anche per Pioli, se fosse per questo, purtroppo
Purtroppo sì.
le cose non sono andate nella direzione che tutti ci saremmo aspettati.
Sì, e invece che ne pensi di questo cambiamento anche o non cambiamento societario, cioè dell'addio di Pradei, la promozione di Goretti insieme a Rubino che lo affiancherà, quindi insomma due che hanno fatto già il direttore sportivo, magari non hanno mai avuto la responsabilità completa di una squadra di Serie A importante come la Fiorentina, però lo hanno già fatto, no? Quindi da quel punto di vista forse possiamo sentirci tranquilli?
Rubino ha lavorato come direttore sportivo a Livorno in Serie C e ha fatto l'osservatore al Bari, alla Fiorentina
Sì, poi ha
stessa.
lavorato tanti anni
E
con
quindi
Fagiano, se non sbaglio, ora non vorrei
sì,
dire un'eresia.
è un uomo che è stato inserito nell'area scouting. Goretti ha fatto le sue esperienze da Perugia, Cosenza, Reggiana, quindi in Serie B aveva fatto bene tutte le società per le quali ha operato. Chiaramente il salto è stratosferico, è importantissimo. Un conto è lavorare al fianco di un direttore sportivo esperto come Pradè, un conto è assumersi in primis tutte le responsabilità. Io credo che però sia stata una scelta giusta. Piuttosto, secondo me, la Fiorentina necessiterebbe di un uomo forte in società, cioè chi
Sì.
non è
Con
mai stato sostituito è stato
me
Gio Barroso,
sfondi una
quindi,
porta aperta.
quindi l'assenza del presidente commisso dall'Italia che si prolunga da mesi e la mancanza di un uomo forte di calcio che rappresenti la società in loco, credo che costituisca proprio il tallone d'Achille più profondo alla Fiorentina, cioè la proprietà americana dell'Inter o Atri ha nominato presidente manager Marotta. Sappiamo tutti che profilo
Eh
e
sì,
che
in
rilevanza abbia
Italia è
Marotta nel
sicuramente.
calcio italiano e internazionale.
Eh
Cioè,
sì.
per la Fiorentina non si può parlare negli stessi termini. Con tutto il rispetto di Ferrari, non credo che negli anni abbia maturato un'esperienza tale da poter gestire in primis, stante l'assenza di commesso, la società del livello della Fiorentina.
Eh sì, tra l'altro mandiamo un abbraccio a Commisso se il presidente ci sta ascoltando, visto che segue sempre un po' tutto, no? Visto che non sta bene, ovviamente speriamo di vederlo al più presto, però anche io sono
Ce
convinta,
l'auguriamo.
sì, certo, io sono convinta anch'io, insomma, che serve magari una persona affiancare, non sostituire del tutto, ma affiancare a Ferrari, aiutarlo nella gestione anche dei momenti più complicati, perché insomma, quando attraversi certi momenti essere da soli rischi di sbandare. Non so, Ilaria, come c'è Ilaria Masini in studio, che cosa ne pensi? Insomma, senza, non so se vuoi
Sì, no, non
sbilanciarti.
riesco a sbilanciarmi. So però per certo che lo stesso Rocco Commisso pensa che siano numericamente pochi i dirigenti, perché l'ultima volta
Certo.
che è intervenuto ha detto: siamo pochi ma bravi, e c'era ancora
E
Pradè.
c'era problema
Quindi
allora.
ora la società è ancora più
Lo ha
snella,
ribadito anche
quindi,
Ferrari e sono stati
esatto.
bravi, però insomma
Quindi
ora.
è evidente che se il presidente dice così, c'era un 30% in più, circa, anche di
Ma
più
anche di più.
prima, quindi è evidente che lo stesso commisso pensa che numericamente sono assolutamente pochi, anche perché non viene messo nemmeno un direttore tecnico, perché il ruolo di direttore tecnico rimarrà scoperto, ma ci sarà Rubino, sì, che aiuterà Goretti, ma non con una qualifica in organigramma, sì, diciamo, esatto, così, di direttore tecnico. Quindi sarà un collaboratore, insomma, è nell'organigramma, ma non ha un ruolo preciso. Quindi sono veramente pochi. Io non credo che in Serie A ci siano società forse
così importanti, con così pochi dirigenti. Beh, credo anch'io di no.
Però è stato fatto per, cioè, è una scelta,
certo.
Quindi ecco, evidentemente, se poi vedono che questa scelta non paga, non funziona, non gli piace, possono aggiungere un elemento. Non so se più a livello dirigenziale sul tipo direttore generale, amministratore delegato, perché alla fine il direttore sportivo c'è, è Goretti.
Sì, in effetti l'aria, secondo me il lavoro di Goretti diventerebbe più facile e avrebbe anche un attimino alleggerito di responsabilità se venisse nominato un direttore generale, un amministratore già dentro al mondo calcio. C'è un'altra struttura, un'altra società gestita da una proprietà straniera, il Bologna del canadese Saputo, ha un amministratore delegato, Fenucci, che ha un'esperienza ultradecennale, prima a Lecce, poi alla Roma, attualmente al Bologna. Si avvale di un direttore sportivo come Sartori, che è tra i più esperti d'Italia, al suo fianco sta crescendo Di Vaio. Quindi le strutture sono comunque agili, ma composte da persone di calcio e da persone radicate nell'ambiente calcistico. A Lecce Corvino si è portato l'amico Mercucci a fare l'amministratore, a occuparsi dei conti.
Ha poi un DS, certo, non è...
E accanto a Corvino c'è Trinchiera, direttore sportivo, c'è un segretario Mercadante che è tra i più capaci d'Italia, quindi e lì la proprietà non è straniera ma italiana, quindi io credo che esempi di società in cui le cose funzionano bene, la Fiorentina ce ne siano a bizzeffe, la Fiorentina si dovrebbe ispirare a questi precedenti.
Anche perché si rischia
anche qualcuno che sollevi Ferrari da alcuni compiti, perché lui ne ha veramente tanti, perché a differenza di altre piazze lui ha anche tutta la tematica stadio, cioè è veramente un lavoro enorme, ecco. Poi la giornata dura 24 ore per tutti,
anche perché poi c'è anche un Viola Park da portare avanti, cioè
domani c'è da andare a Nyon per rispondere alla UEFA sulla tematica stadio, cioè di cose qua da fare ce ne sono anche più che
quindi non è per togliere meriti a Alessandro Ferrari, ma è proprio per dire che insomma una società strutturata magari funziona anche meglio. Poi a decidere magari deve essere uno, però dividendo un po' le competenze, ecco. E anche perché rischi, no, Eugenio, di caricare di responsabilità chi invece deve lavorare sul campo come Vanoli. Io credo che anche Pioli sia stato preso per caricarlo di certe responsabilità che non voleva prendersi la società, no, di fronte ai tifosi, lo stesso Vanoli. Cioè si rischia poi di coinvolgere troppo anche la parte sportiva, dicevate di Goretti, ma anche insomma anche poi l'allenatore stesso, no?
Indubbiamente sì, in un certo senso nell'ultimo periodo sicuramente fra Pioli e Pradè l'uomo forte risultava essere Pioli, poi le cose sono andate come sono andate, Pradè ha anticipato i tempi, ha preceduto l'esonero di Pioli dimettendosi il giorno della partita, dell'ultima partita casalinga, dell'ultima sconfitta casalinga. Però insomma sì, ci sono degli equilibri secondo me troppo fragili all'interno della Fiorentina, e torno a ripetere, al di là delle indubbie qualità di Ferrari, che comunque è gravato di eccessive responsabilità e di eccessivi compiti, comunque un conto è presentarsi in Consiglio di Lega, in Consiglio Federale con Marotta o con Fenucci, e un conto è presentarsi con Ferrari, a mio giudizio. Cioè, l'esperienza maturata da questi professionisti in 20, 30, 40 anni di calcio è sicuramente superiore a un peso e un decisionismo diverso rispetto a quella che può avere Ferrari. Io mi riferisco anche a questo fatto. La Fiorentina si dovrebbe dotare dovrebbe dotarsi di un professionista che ha le mani in pasta, sa dove, sa con chi parlare, sa chi rivolgersi, far crescere Ferrari in maniera più graduale, senza, torno a ripetere, caricarlo di eccessive responsabilità.
Eh sì, infatti, infatti. Era quindi anche pro Ferrari, ecco. Non voglio che passi il messaggio che io, insomma, perché spesso dico che ci vuole un direttore generale, una persona, un dirigente più forte, ma non è perché voglio fare fuori, ecco, Ferrari, ma semmai aiutarlo. E, Eugenio, a te ti ho chiamato anche per fare un po' il punto di mercato, no? Ora, con l'arrivo di un nuovo allenatore un po' si azzera un po' tutto, però secondo te gli obiettivi della Fiorentina per gennaio saranno sempre un centrocampista di intensità, come a me risulta, e un difensore? Sono questi gli obiettivi?
Indubbiamente sì, io credo che le carenze la Fiorentina le abbia dimostrate in questi due settori nevralgici. È altrettanto vero che la squadra ha segnato pochissimo, ha segnato soltanto 9 reti, quindi Ken è soltanto a quota 2, però in attacco con Ken, con Piccoli, con Zeko, con Gudmundsson, credo che non ci sia abbondanza di soluzioni. Si tratta di individuare, a mio giudizio, un difensore centrale di personalità, di esperienza, che prenda in mano e guidi la difesa, di un centrocampista centrale, un regista classico, meno scolastico di quanto lo sia Nicolucci Caviglia. Secondo me i due vuoti da colmare sono questi due.
Senti, si parlava in passato di Tesman, che è tornato un po' in auge perché Vanoli, insomma, lo ha esaltato a Venezia, hanno fatto molto bene insieme a Venezia, per cui lo voleva forse già al Torino quando lo cercava anche la Fiorentina. La Fiorentina è stata un passo, poi si sono creati un po' di problemi con l'entourage e è andato a Lione. E anche Mangalà era stato seguito, che quindi ora è infortunato, è andato poi all'Everton perché il presidente aveva una parola con quelli dell'Everton. E, ecco, chi può essere il centrocampista simile a questi due, o comunque sia un centrocampista appunto di intensità? Sono usciti dei nomi: Eric Martel del Colonia, Dogo Leite dell'Union Berlino, Lovric dell'Udinese. Ecco, questi rispondono un po' alle caratteristiche che servono alla Fiorentina? Ti faccio nomi che sono usciti ovviamente, ma se ne hai altri volentieri.
No, chiaramente con Tesman sfondi la porta aperta, è un giocatore straordinario, io spavedo per questo giocatore, ha già giocato con Vanoli, questo rappresenterebbe un vantaggio, era già stato vicinissimo alla Fiorentina nell'estate del 2024 e soltanto le richieste esose degli agenti sembra che abbiano fatto saltare una trattativa che era addirittura d'arrivo. Però sta giocando nel PIC Lione, quindi una delle squadre più importanti di Francia, da titolare, quindi chiaramente sarebbe un rinforzo adattissimo. E io non rischierei un nome così sconosciuto. Lovric conosce già il nostro campionato, sì. Potrebbe rappresentare il centrocampista udinese, un'altra buona alternativa. In passato si era parlato anche di Højbjerg, del danese Olympique Marsiglia, sto leggendo da tempo che per questo calciatore sembra che sta bene anche Spalletti e lo voglia portare alla Juventus, dal momento che
chi è Eugenio che abbiamo sentito male?
Højbjerg, il centrocampista dell'Olympique Marsiglia, perché preferisce un giocatore con un centrocampista centrale più facitore di gioco rispetto a quanto non lo sia attualmente Locatelli della Juventus, un giocatore che ricalchi il ruolo di Pizarro, di Brozovic, di tutti i centrocampisti che Spalletti ha utilizzato in quel ruolo. Chiaramente rispetto a Pizarro, che era un brevilineo straordinario, noi lo conosciamo bene, Højbjerg è tutt'altro giocatore, è un giocatore di struttura, 1,90 m e passa, ma veramente il fulcro del gioco di Olympique Lione. Io non farei un tentativo sicuramente disperato, perché è un giocatore che sta riacquistando spazio nel suo club, ma va in scadenza di contratto. Si dice che ci potrebbe essere un attacco, un affondo da parte del Napoli, susseguente agli infortuni di De Bruyne e di Anguissa, ma Lorenzo Pellegrini secondo me rappresenterebbe il massimo, perché potrebbe giocare da regista, potrebbe giocare da sottopunta nel 3-5-1-1, si potrebbe fare l'interno qualora,
Pellegrini.
L'interno di centrocampo, quindi secondo me un giocatore del genere sarebbe adattissimo e invece sul sicuro. La Fiorentina non può rischiare una scommessa
che l'aveva già seguito tra l'altro, quindi
di un giocatore che gioca poco, che ha 20 anni o 21, cioè, è vero, io sono contrario ai voti a perdere, ma per il difensore centrale al di là del fatto che Pablo Mari è un 93, quindi non è uno di primo credo, ma De Vrij che va in scadenza con l'Inter che sta giocando pochissimo, nonostante sia un 92, ma io farei l'impossibile prendere giocatori di queste, cioè con queste caratteristiche. La Fiorentina si deve salvare, se non fa risultato con la Juventus a Bergamo, la posizione probabilmente arriva già a gennaio con un piede alla fossa. Quindi secondo me basta voli pendarici, basta giocatori futuribili di prospettiva, ci vogliono giocatori utilissimi per l'immediato. Questo è il mio punto di vista.
Quindi altri nomi che sono usciti invece riguardo alla difesa, come Van de Bosch, Mosquera, Axel Disasi che è del Chelsea, sono un po' troppo, cioè per gennaio non sono quelli adatti, ecco.
Mosquera c'ha una pochissima in suo club a 22-23 anni, sì. Secondo me non è questo il tipo di giocatore che attualmente consentirebbe alla Fiorentina di tirarsi fuori dalle sabbie mobili della vasta classifica, capito? Uno le scommesse o i giocatori da costruire
li fa
già all'inizio stagione, come ha fatto l'Udinese con Attà, che è arrivato da sconosciuto nell'estate scorsa del 2024, oggi forse è l'interno di centrocampo più forte del nostro campionato e sembra che sia seguito da tutti i più grossi club europei. Ma queste sono operazioni che devi fare, non ha senso che la Fiorentina faccia in questo momento. In questo momento, soprattutto alla luce della classifica che sta occupando.
Ho capito. Ilaria?
D'accordissimo con Eugenio, cioè ci vogliono giocatori subito pronti. L'unica cosa, Eugenio, è che questi nomi ne hai fatti anche quasi tutti importanti, bisogna capire se arrivano a gennaio alla Fiorentina in queste condizioni. Perché qui prima si diceva a Firenze voglio venire perché non c'è la Champions, perché non gioca la Champions. Ora questi giocatori vengono in bassi fondi della classifica col coltello fra i denti a lottare per la salvezza. E questo è un ostacolo in più, ecco, una difficoltà in più sul mercato per Goretti.
Devi aprire il portafoglio,
che però l'hai già aperto tanto, Eugenio. Il portafoglio hai aumentato il monte ingaggi, non hai più liquidità, hai speso 92 milioni fra rinnovi.
Infatti, mi dicevano che devono vedere un po' a quali regole dovranno sottostare per il mercato di gennaio. Non è così semplice.
Vabbè, vendo, ora faccio un nome a caso, vendo Parisi, sì. Lo vendi, te lo comprano a quanto l'hai pagato, certo, 10. Cioè io credo che la condizione in classifica della Fiorentina sia un aggravante anche per il mercato, ecco, sì. Purtroppo è così.
Ma se perdi la categoria retrocedi, che rimessa potrai avere per il futuro? Cioè uno, io penserei a questo, cioè poi le cose alla lunga si aggiustano. È stato estremamente generoso commisso in questi anni e dovrà esserlo ancora di più in questo frangente, capito? Se te vai a prendere Mosquera che ha fatto 4 partite e 4 spezzoni su 15 incontri del Wolverhampton, ultimo in classifica, io non penso che ti possa dare una mano a tirarti su, capito? Quindi che senso avrebbe? Non trovare di rimanere con quelli che hai, però se presumi o pensi di poterti salvare attraverso l'innesto di Mosquera, secondo me siamo sulla strada sbagliata.
Comunque anche lui ha ottimismo messo bene, è un genio.
Fa apposta perché gli ho rovinato il pranzo. Esatto. E allora ora si rifà.
Scherzo,
Eugenio.
È chiaro che prende De Vrij, prende Pellegrini, prende Roy perché è difficilissimo, ma devi prendere quei giocatori che presumi che ti possa permetti di fare i salti qualificati. Devi prendere Mosquera, gioca il Wolverhampton, ultimo in Premier League, ultimo con 2 punti, quindi a 7 punti dalla penultima. Questo ha fatto 4 spezzoni. Non credo che sia un fenomeno o che il rendimento di questi 4-5 mesi di campionato deponga a favore non suo arrivo alla Fiorentina per risolvere i problemi della difesa della Fiorentina. Tutto qua.
Sì. Eugenio, grazie, hai fatto un quadro chiaro della situazione e di quello
grazie
che serve.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Grazie.
Ciao Eugenio, grazie mille.
Grazie a Eugenio Ascari, ovviamente agente, intermediario di mercato, quindi insomma conosce bene le vicissitudini del mercato e